Mi è sembrato di cogliere nella parola che oggi riceviamo in dono dall'infinita bontà del Signore, che sarebbe un errore mettersi come in un orizzonte di crisi, perché mai nella parola di Dio, perché mai nella storia della salvezza esiste l'assoluta e esclusiva presenza del negativo. Bisogna chiedere aiuto al Signore, che Lui ci prenda per mano, perché possiamo scoprire che anche nella vicenda più ferita, più chiusa, più preoccupante, è custodito un germe di salvezza, assolutamente prezioso. Come fare a provocare il dono di Dio? Mi sembra evidente che non possiamo fare altro che unirci ai nostri padri di tutti i tempi e al loro pianto e alla loro supplica per le insufficienze, le inadempienze e di fatto i peccati della loro vita. La confessione del peccato è via larga, luminosa della misericordia. Affidiamoci alla misericordia di Dio in questo momento per entrare in questa celebrazione della Divina Liturgia e anche per invitare alla nostra celebrazione tutte le zone oscure della vicenda umana, quelle che attraversano la nostra mente e il nostro cuore e quelle che al di là di noi possono sembrare dominanti. Ma il Signore è Lui il Signore. Consegniamoci dunque alla Sua misericordia.
Ecco, bene. No, volevo dire che il titolino della mia Bibbia è Un vuoto immenso. Io penso che si potrebbe dire invece un pieno immenso, nel senso che è vero, per esempio, che vabbè, scorre il fiume, va dal mare, il mare non è mai pieno, ma è anche vero che non è mai vuoto, evapora e non è mai vuoto. Il vento va verso destra, va bene, ma delle volte va verso anche verso sinistra. E così, insomma, il sole, va bene, tramonta, poi dopo sorge. Quindi, appunto, in questo qui è una visione del tutto negativa, però, come dicevi prima tu, Giovanni, mi sembra che poi in realtà c'è sempre una parte positiva, quindi c'è una circolarità, insomma, e non è neanche vero che non c'è novità. È una continua novità che ci stupisce sempre. Anche questo fatto che il sole tutte le mattine sorge, io sono stupito, insomma. Quindi direi che, insomma, è un modo di vedere pessimista, va bene, che sia tutta umanità, va bene, dopo vedremo, però, insomma, la natura è organizzata molto bene, qualcuno l'avrà fatto, e quindi dovremmo essere contenti di questo fatto che il sole torna, che il mare non si vuota anche se evapora, e così via. Grazie.
Ma anche io ho un po' pensato al fatto che certamente sono vanità, se lo dice la parola di Dio, però un po' come diceva Vincenzo, se non ci fosse il ciclo dell'acqua noi saremmo morti, quindi evidentemente anche il sole se non sorgesse o i venti smettessero di soffiare noi in 24 ore non ci siamo più. Quindi, e lo vedremo anche molto seguire, certamente è tutto vanità, però di cose fondamentali della nostra vita, evidentemente Coelet ci dice che possono essere vanità delle vanità, quindi quasi un superlativo. A me non è per nulla chiaro, però lo tengo così, come dato di fatto. E anche il versetto 11 diciamo, mi sembra di poter dire, però sì, sono un po' timoroso perché un po' l'evidente sapienza di questo testo mi intimorisce. Però mi pare che noi stessi abbiamo, da un certo punto di vista, confutato il versetto 11, perché dice: nel suo ricordo resta degli antichi, ma noi, proprio noi oggi, abbiamo sentito un testo tra l'altro antichissimo, un testo che è di 2500 anni fa. Io ho guardato un po', mi sembra che sia proprio, tra l'altro, l'albore dei testi un po' filosofici della storia della nostra umanità, cioè i greci, Confucio. Quindi noi stiamo in realtà ricordando, quindi anche qui, sembrerebbe che ci sia un ricordo, però lui dice che non c'è. E mi ha anche colpito di questa, diciamo, quasi ossessione di dire che tutto è vanità, anche la lettura della regola di Don Giuseppe, che quasi altrettanto ossessivamente dice che Cristo è tutto, è tutto, è tutto. Lo tengo così, insieme a questa vanità.
Io da questo testo capisco che se ci fermiamo alla sfera di noi, diciamo noi esseri umani, e può succedere che si vede anche questa roba qua. Però quando dice le parole che si esauriscono senza esprimersi, per esempio, per aggiungere poi qualcosa a quello che hanno detto gli altri, si può pensare che le nostre parole possano fare questo effetto, però noi abbiamo letto in questi giorni per tanto tempo che la parola del Signore dura in eterno, e questo a me dà un ampio respiro, e soprattutto dopo la venuta di Gesù noi con questa parola possiamo avere anche proprio un rapporto. Allora io dopo sono abbastanza così fiduciosa e positiva nel pensare poi dopo a tutta la mia vita, a tutta la storia di noi. Il testo ha indubbiamente un certo fascino, anche un po' perverso, perché tende come a toglierci ogni forma di responsabilità, perché se tanto tutto va a finire così, vabbè, noi cosa c'entriamo? Vedremo se stare dentro a questo, usa molto dei verbi di movimento attorcigliato. E quindi questo ci può anche mettere così un po' al riparo da sensi di inadeguatezza, di colpa, è così. E quindi io sono dentro a questo movimento un po' inconsulto e non posso fare niente. Ecco, mi sembra che i due testi che invece abbiamo letto assieme al Coelet abbiano due espressioni, due verbi che capovolgono tutto. Una è l'obbedienza della fede, ricevuta per grazia, dice Paolo nella lettera ai Romani, e l'altro è tutto il tema della generazione. Ora, quindi può essere vero, e forse è anche sano pensare che noi poco possiamo fare e poco ci possiamo attribuire di quello che avviene. E questo non ci fa male, perché abbassa un po' le nostre pretese di onnipotenza. Però se riusciamo a capire che questo vento è spirito che può generare, quindi lasciarsi generare, quindi da parte nostra c'è un entrare, dovrebbe esserci, un entrare e lasciarci portare da questa generazione che supera la nostra volontà. Uno è generato al di là di quello che desidera essere, e se lo desidera o no. E l'altro è questa grazia ricevuta dell'obbedienza della fede. Ma quindi, mai come stamattina, mi sembra che i tre testi abbiano da dirci, anche se apparentemente in contraddizione tra loro, delle affermazioni che capovolgono un po', insomma, questo vuoto assoluto.
anch'io volevo ricollegarmi col Vangelo. Mi sembra che ci siano le due letture si integrano, si prolungano e si completano a vicenda. Questa generò, mi ricorda molto questi fiumi che vanno, tornano, questo volgere che apparentemente non ha senso, anche queste generazioni sembrano richiudersi su se stesse, alla fine la generazione serve per generare di nuovo, solamente che c'è questo evento della nascita del Signore, che alla fine che chiaramente pone un'altra dimensione. Ecco, volevo aggiungere però che mi sembra che l'andamento del discorso di questo, proprio nella misura in cui si attarda a descrivere tutta la natura, eccetera, ci sia un certo apprezzamento di questo, mentre viene dichiarata vana. E questo secondo me è importante, perché una visione della fede cristiana che volesse arrivare subito a Gesù, senza percorrere nel bene e nel male tutti gli anelli precedenti, sarebbe forse un'illusoria, sarebbe una fuga, mentre l'incarnazione del Signore è un'assunzione da parte sua anche di questa vanità. Quindi è un discorso che prende molto, perché non trascura i due casi. Dall'altra parte, quello che abbiamo detto, l'uomo creato, abbiamo detto l'angelo, creato in madre e somiglianza di Dio, quindi con questa dimensione un po' strana che non è puramente animale, e però questa partecipazione alla natura e ai suoi ritmi, anche insensati, oltre che belli.
E io mi sono incuriosito della parola vanità, naturalmente, e sono andato nel vocabolario a guardare il primo significato, vuol dire soffio, un vento molto leggero, molto lieve, ma c'è anche un ultimo significato che è presente nella Bibbia, che è l'idolo. Cito un salmo 31:7, dice: tu hai in odio chi serve idoli falsi. Questa espressione idoli falsi in realtà è questo qua, vanità. E mi ha aiutato quindi a cogliere l'importanza in questo libro, per quello che abbiamo potuto coglierne anche ieri con la lettura completa, del tema dell'idolatria. È un libro che demolisce ogni idolo. E a questo proposito mi è venuto in mente, come qui viene citato il sole, l'acqua, il vento, il commento che ha fatto Massimo Cacciani al Cantico delle Creature di San Francesco, in un qualche anno fa, in un festival francescano, in cui metteva in evidenza che il Cantico delle Creature, detto Cantico di Frate Sole, di San Francesco, è un terribile atto di demolizione degli idoli, perché quel sole, quella luna, quelle stelle, quel mare, quella terra, che nelle varie culture tendono a essere delle divinità, Francesco le riduce tutte a figlie di Dio creatore, e quindi diventano frate, suora, in ogni caso creature, figlie generate dal creatore.
contento anche che sia cominciata la lettura di questo libro, anche, esattamente come quando cominciamo la lettura dei Maccabei, perché sono testi che non sono pessimisti, secondo me, ma sono semplicemente realisti, cioè sono... Dicevo che sono molto contento di commentare questi testi perché, come i Maccabei a suo tempo, perché secondo me non sono testi pessimisti, ma sono realisti, cioè sono lo specchio del nostro cuore quando abbiamo gli occhi che guardano la realtà senza la Pasqua. Al versetto 10 dice, ma c'è una novità? Sì, 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 c'è stata. C'è stata una novità che ci permette di leggere tutta la realtà con un senso diverso. Luca ci dice, e aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture. E questa novità ci permette di capire il vero senso delle cose. E cioè lo stesso evento può essere letto fuori dalla Pasqua o dentro la Pasqua. Fuori dalla Pasqua c'è la morte. Il problema di Coelet, al di là di tutto, è che credo che lui ci voglia dire, guardate che fate quel che volete, ma non serve a niente. Ecco, e ha ragione, se non c'è la Pasqua. Ecco. E anche al versetto 8, quando ci dice che tutte le parole si esauriscono, sarebbe meglio tradurre sia con l'ebraico che con il greco, tutte le parole sono stancanti, cioè stancano. Ecco, e c'è invece solo una parola che non stanca. Perché uno potrebbe dire, beh, sono 2000 anni che leggete la genealogia di Gesù, ma siete ancora stanchi, è sempre uguale. E qui sarebbe appunto la visione di Coelet, ma noi sappiamo che non è così, perché lo abbiamo sperimentato. Quindi la novità pasquale ci permette di rinnovare continuamente tutti i fatti e tutti gli eventi che si ripetono, perché non sono mai uguali.
Io avevo un pensiero simile a quello che è stato appena detto, cioè che noi uomini non siamo capaci di vedere, guardare la nostra vita, la storia e la natura con gli occhi che il Signore desidera darci e quindi che è sempre molto importante filtrare tutto con la luce della sua parola. Ecco, mi è piaciuto molto questo discorso del versetto che tutte le parole sono stancanti, ma ce n'è una che ci aiuta a guardare tutto con più speranza e più gioia.
Io mi sono fatto aiutare proprio dal Cantico delle Creature, nelle edizioni che dalla Bibbia alla poesia nei tempi ci sono state donate. Arriverei a questa conclusione. È la descrizione testo di oggi, della creazione che deve essere salvata. Questo mi pare lo sguardo di fede. Ho pensato molto anche a San Francesco. È lo sguardo di fede che consente di cogliere nella povertà della creazione, perché non funziona, e nella povertà della storia, perché non funziona, l'assoluto bisogno di Gesù Cristo. Cito apposta quella parola per il suo significato proprio in rapporto alla salvezza. Gesù è il Salvatore. E quindi la meraviglia per me di questi versetti è la descrizione di una creazione, di un mondo chiamato a un evento straordinario, che è quello dell'annuncio del Salvatore. Senza di lui tutto è fermo, ed è fermo anche con tutte le buone ragioni che un po' mi è parso di cogliere dagli interventi che abbiamo ascoltato, dove quindi non c'è bisogno, per esempio, di arrivare al peccato. E la cosa è molto più raffinata. Lui ha fatto una creazione, bruttissima espressione da parte mia in lingua italiana, ma l'ha fatta così, cioè bisognosa di salvezza, dove la salvezza è la positività, è il significato, è il motivo per cui una cosa è stata creata. Tutto attende appunto il fatto che il nome del Signore, Gesù, è un nome che appunto significa, dice, salvezza di Dio. Anche gli altri testi della liturgia di oggi mi hanno visitato, ne sono grato. Quello che io dico non è la spiegazione giusta rispetto a spiegazioni sbagliate. L'aggiungo accanto alle cose che abbiamo ascoltato. Però devo dire che sempre di più io ho sperimentato questo. E cioè che la salvezza di Dio è l'elemento supremo, meraviglioso, ed è la ragione della creazione. Un rapporto giusto con la creazione. Penso anche a tutti, per esempio, gli argomenti giusti, dell'ecologia, eccetera. Penso a tutti gli impegni e gli sforzi umani per aggiustare la storia. Ma come mai la storia non va? Non va se e perché è pensata come l'incontro d'amore con Dio che salva. E quindi non è creata indipendente. Dopo potrebbe funzionare, ma potrebbe non funzionare. È che costituzionalmente pensato, ora un po' sorridere, insomma, al mio papà e alla mia mamma. Erano due persone molto diverse fra di loro e quindi anche con delle dialettiche complesse. E però appunto l'illuminazione che ci diede il nostro papà fu molto semplice. Ci dice: no, ma la realtà è che se non c'è l'altro, questo non va. E quindi il grande segreto, mi pare, è la comunione d'amore. È la grande comunione d'amore che fra l'altro parte per iniziativa di Dio. È vero, qualche volta leggendo i versetti di questi testi di oggi si ha l'impressione di dire: ma insomma sono proprio degli incoscienti. Ma non è che sono degli incoscienti, è che di fatto lui introduce una cosa meravigliosa. Certamente nel nostro tipo di cultura e di sottocultura qui ci sono dei problemi, perché noi non accettiamo che uno abbia bisogno e quindi abbiamo bisogno di pensare che insomma però poi crescerà e s'arrangerà. Oppure questa qui è veramente la potenza che... E quindi noi vogliamo superare il bisogno della salvezza. E invece la proposta, quindi è la mia proposta in mezzo a tutte le vostre, per carità, è che tutto ha bisogno di essere salvato. E siccome appunto il significato ebraico della parola che dice il nome di Gesù è salvezza di Dio, vorrebbe dire così il suo nome, salvezza di Dio, lui è salvezza di Dio. Non è una creazione aristotelica, funziona tutto come un macchinino perfetto, non è il risultato di sforzi, ma è questo dono, questa misericordia di Dio, che a Dio evidentemente piace molto, gli piace fino alla croce, quindi ha dei gusti piuttosto acuti, profondi e singolari, però vuole la salvezza. E quindi io mi permetto di consigliare un rapporto con i testi della liturgia di oggi, proprio in ordine alla custodia e alla crescita della speranza. Non si può non sperare. Bisogna sperare. Qualche volta mi spaventa, per esempio, anche nell'educazione che si dà, il fatto che non ci devono essere illusioni. No, certo, cambiamo il termine, ma però da soli non ce la fa. Nessuno ce la fa da solo. Nessuno è un eroe. Il santo è un salvato. La sua virtù è fondamentalmente quel tono di umiltà che lo ha spinto a dire... la famosa invocazione, Dio vieni a salvarmi. Sotto sotto c'è questo. Anche il matrimonio che funziona benissimo, anche il rapporto tra due politici che trovano delle strade importantissime insieme, ma la condizione è che nessuno è salvatore. Nessuno è salvatore e uno solo è il salvatore e tutti noi siamo salvati. La domanda da fare mi pare bellissima come commento a questo testo un po' tremendo della Bibbia è proprio questo, è questa grande scuola della salvezza dove uno è bravissimo, più si fa salvare, più chiede di essere salvato.